In diretta dal cimitero delle rockstar, vora in onda Rocky's Dead. F.T. Sandman
e Pish Porzioni
vi accompagnano alla scoperta delle più bizzarre, incredibili e improbabili morti della storia della musica. Sigla!
Up in Manhattan, sly in Vietnam, bullet in the head. Bobby OD'd on Drano on the night that he was wed. There were two more friends of mine, two more friends that died.
Amici bentrovati, bentrovati, nuova puntata di Rocky's Dead. Io sono Federico Traversa e al mio fianco, ragazzi, l'altra volta l'ho definito nutelloso nella sua beltade, oggi invece è, come posso dire, oscaroso, nel senso che oggi dagli Oscar, gli awards, i premi,
sì, credo che sia giunto il momento, diciamo, dopo un sacco di ricerca, voi ci seguite, sapete che noi praticamente abbiamo una sorta di archivio in casa nella quale spulciamo e cerchiamo i soggetti per riempire i nostri libri e le puntate di questa trasmissione che amiamo tantissimo. Arriva sempre un punto in cui dici: no, beh, questo artista o questa artista non ha avuto una carriera tale o un interesse tale, neanche relativo, neanche per l'underground, che dici: vabbè, non, no, però magari c'ha avuto una fine, diciamo, piuttosto pittoresca.
Allora, mettiamola così: noi abbiamo sempre privilegiato il top, per noi era raccontare morti misteriose, strane, surreali, e in modo da far scoprire la musica di grandi artisti. Quindi abbiamo sempre prediletto la grandezza del musicista. Però va detto anche che un aspetto importante di questa trasmissione, del fortunato libro, che tra l'altro siamo alla 7ª, 8ª ristampa, quindi vi ringraziamo, Rocky's Dead, il libro nero sui misteri della musica, scritto da F.T. Sandman, cioè il sottoscritto, le Pish Porzioni, che è il pazzo con cui da ormai 9 stagioni conduco questa trasmissione. Insomma, il libro sta andando benissimo, vi ringraziamo. Ecco, dicevamo la stranezza delle morti, e oggi vogliamo dedicarci un po' a questo aspetto. Ed Epice ha preparato una sorta di classifica sulle fini più misteriose, più eclatanti, più discusse, più incredibili, che non vi abbiamo ancora raccontato. Guardate, veramente fuori onda, insieme al nostro regista, che ringraziamo come sempre, Andy Guru Rinaldi. E veramente stavamo sbarellando, come si dice, perché veramente roba da uscirci di testa. Partiamo, ne ha selezionate 4 il buon Pish. Quarto posto, Pish, chi hai messo?
Beh, innanzitutto diciamo che se poi incontrerà il vostro gradimento, nulla ci vieta nelle stagioni successive di farla diventare un appuntamento, una puntata con i Darwin Awards, si può anche concedere, ma vediamo. Allora, il quarto posto lo diamo a un musicista chiamato Ben Reilly, un musicista in cui in realtà non è che sia particolarmente conosciuto, ma ha il suo ruolo nella storia della musica, un ruolo un po' bizzarro, perché quantomeno non parliamo di un musicista da palco, è stato un compositore. Lui principalmente ha composto musica per altri gruppi, per gruppi pop, doo wop, bubblegum, ha lavorato con Eddie Fisher, con Nat King Cole, con Aretha Franklin, con i Monkees, quindi un talento poliedrico. Il suo secondo disco più famoso è Tell Laura I Love Her, che è stato un successo clamoroso nel 1960, addirittura è arrivato numero 1 in Inghilterra, una cosa incredibile. E poi il suo più famoso, ecco, una sigla famosissima.
Sì, ma che sigla? E fish, ma che
la sigla di Scooby-Doo. Ben Reilly è l'autore della sigla di Scooby-Doo e noi gliene dobbiamo sempre rendere atto a quest'uomo. La vita di Ben Reilly in realtà è una vita normalissima. Pensate, quando Anne e Barbera creano Scooby-Doo, commissionano a Reilly la sigla e gli dicono: vabbè, dai, ti paghiamo il lavoro e finisce lì. Reilly ha un momento di esitazione, si ferma e dice: guardate, no, non voglio i soldi, datemi una percentuale sulle vendite. E Anne e Barbera non facevano questo genere di cose, ma siccome erano in buoni rapporti arrivano a una sorta di accordo e gli danno delle royalties che penso che gli abbiano reso la vita molto più comoda, perché la sigla di Scooby-Doo credo che la conoscano anche i sassi.
Quindi, ma come ci lascia questo grande compositore, perché uno che fa la sigla di Scooby-Doo per me è un compositore.
Beh, diciamo, la storia di Ben Reilly si ti chiude in una maniera abbastanza, era già in là con gli anni, lui era a casa sua, si stava preparando la colazione nella sua vestaglia e mentre si faceva le uova e il bacon gli prende fuoco la vestaglia, lui non riesce a spegnere l'incendio con le mani, forse l'età avanzata non si sa, cade per terra e non è solo che muore lui, ma prende fuoco tutta la casa e povero l'autore della sigla di Scooby-Doo, ahimè, ci lascia facendo le uova al tegamino per questo direi che potremmo ascoltarcela questa canzone, insomma, meriterebbe, no? Dai!
E occhio alle vestaglie, Scooby-Doo!
Scooby-Doo, where are you? We got some work to do now.
Ahimè, autoinflitto dell'autore della celebre Scooby-Doo e Pish, rientriamo a parlare di queste morti più bizzarre del mondo della musica. Abbiamo detto quattro posizioni, la quarta, insomma, abbiamo iniziato ahimè col botto, con la triste fine di un celebre compositore di una delle forse sigle davvero più conosciute degli ultimi 50 anni. E adesso al terzo posto chi ci hai messo?
Al terzo posto ho messo Carter Albrecht, è un nome che anche questo non dirà molto, il suo picco di gloria l'ha avuto con quando ho suonato con Eddie Brickell and the New Bohemians, che hanno creato, penso, il disco degli anni 80 con il suono degli anni 90. Ah, se andate ad ascoltare la celeberrima What I Am, non sembra un disco degli anni 80, ma sembra già un disco del 92-94. Carter Albrecht era un valente musicista piano. Lui, pensate che suonava nella Dallas Symphony Orchestra, però aveva questa passione per il pop. per il rock, comunque gli piaceva suonare di fronte al pubblico. Aveva un gruppo a Dallas che si chiamavano Sorta, in cui lui suonava le tastiere, faceva un po' il frontman, e i Sorta sono una band carina, diciamo. A Dallas erano molto conosciuti, e questo poi lo porta a muoversi verso Eddie Brickell, che viene lanciata, vabbè, dai media dell'epoca come la nuova Janis Joplin, la sensazione dell'underground. Ovviamente non sarà niente di tutto ciò, rimangono un paio di dischi carucci da ascoltare, non di più, ma il lavoro di Albert comunque è un lavoro come tastierista, pianista, davvero pregevole. Poi però purtroppo la sua vita arriva a un brusco stop, perché nel settembre del 2007 succede una cosa. Dovete sapere che questo Carter Albrecht sembrava una persona pacifica, buona, tranquilla, era fidanzato, e quella sera era a bere in un bar con la sua fidanzata, e sono lì che sono belli tranquilli, e bevono leggermente di più, ma riescono a guidare tranquillamente a casa. La fidanzata dice: "No, guarda, guido io". Lui: sì, tutto bello compito e pacato. Poi arrivano a casa e prendono una cosa chiamata il Chantix. Il Chantix è una sostanza che dovrebbe aiutare con la dipendenza dalla nicotina a smettere di fumare. Ecco, poco dopo aver preso il Chantix, Carter Albrecht, l'uomo, il pianista pacato, perde completamente il senno. La bocca gli si come se gli si snodasse, non riesce più a pronunciare le parole, comincia a lanciare oggetti, impazzisce di brutto completamente e si assalta alla sua fidanzata, e purtroppo la colpisce più di una volta, cosa che non era mai successa. Era un uomo buono, pacifico, non aveva mai neanche dato uno schiaffo a uno che l'aveva mandata a cagare. E a un certo punto lei scappa fuori di casa, lui la insegue, lei ritorna dentro casa, si chiude dentro, a che lui completamente perde il senno, senza riuscire a pronunciare delle parole, comincia a picchiare contro la porta. Ahimè, la storia è che siamo in America, a Dallas, e il vicino sente Albrecht che picchia contro la porta e spara un colpo, a sua detta, di avvertimento da dentro casa sua. Il colpo non si sa bene la traiettoria, devia e colpisce Carter Albrecht alla testa, che muore stecchito lì sul colpo. L'autopsia dirà, ovviamente, discolperanno quest'uomo perché era su una sua proprietà, perché c'era in corso un assalto, ma l'autopsia dirà che molto probabilmente questo stato di follia era dovuto all'aver mischiato farmaci contro la nicotina insieme a due birre, povero uomo. E con questo
dice, diciamo che la massima è: fumare fa male e smettere anche. Andiamola a sentire. Thank you. Ed eccoci tornati in onda in questa singolare puntata di Rock is Dead, dove stiamo un pochettino raccontando le quattro morti più bizzarre che col buon Episcio abbiamo incontrato nella nostra lunga ricerca all'interno dei misteri della musica. Dopo il rogo dell'autore della celebre Scooby-Doo, dopo la fine segnata da un farmaco per smettere con la nicotina, per smettere di fumare, arriviamo a qualcosa di decisamente più spesso e, ahimè, meno bizzarro e decisamente più tragico, seppur strano. E Pisci, chi ci parli?
Parliamo della povera Taylor Mitchell. Taylor Mitchell non ha avuto il tempo quasi di essere di entrare nel mondo dello spettacolo. Il suo unico album si chiama For Your Consideration, che potreste anche darci un ascolto, non è così male. Questa giovane ragazza canadese era una promessa del folk, aveva una sua cifra, diciamo, un po' al di fuori del solito folk all'americana o alla canadese che sia, ma purtroppo la sua carriera non riuscirà a prendere il decollo, perché nel momento in cui il suo album comincia a ricevere il tributo che forse meritava, comincia a ricevere l'attenzione che meritava, e succede una cosa davvero assurda. Perché Taylor Mitchell, diciamo, va tra una data e l'altra del suo tour di supporto al suo primo disco, decide di andare a fare una passeggiata nel Parco Nazionale di Cape Breton, che è uno dei tanti parchi nazionali che ci sono in Canada, nella parte più nord della Nuova Scozia, e è stato un posto molto conosciuto, molto frequentato. Ma il 27 ottobre del 2009 dei turisti notano che ci sono un gruppo di coyote che non si allontanano. Notano che questo gruppo di coyote, nonostante cerchino di spingerli via, di allontanarli, questi non si allontanano assolutamente, non sembrano non avere paura. A quel punto un altro gruppo di turisti nota questo gruppo di coyote che non ha paura degli uomini e cominciano a chiamare il servizio di ordine, i ranger, chiamiamoli così. E poi viene notata una brutta scia di sangue che porta a uno dei bagni pubblici che sono sul percorso, e viene trovato un coyote che, ahimè, scusatemi se la descrizione, sta letteralmente divorando una ragazza. Questa povera ragazza, i turisti che accorrono per primi cercheranno in ogni modo di allontanare il coyote che non vorrà mollare la presa, ma lo riusciranno a sassate, a allontanare. Poi arriverà l'intervento dei ranger che abbatteranno questa cosa. La ragazza non riuscirà a sopravvivere alle ferite, morirà di dissanguamento purtroppo, e si tratterà dell'unico, ahimè, unico caso di assalto su un essere umano da parte di coyote che faccia una vittima, una cosa che non è mai più successa e non era mai successa prima. E questo, diciamo, al ricordo di questa povera ragazza che non ha potuto esprimere il suo potenziale, noi facciamo sentire la sua canzone più famosa. Thank you.
eccoci rientrati. Mamma mia, che puntata epische! Ci hai veramente tratteggiato tre storie, tre morti, bizzarre, drammatiche, inusuali, strane. Ma chi hai messo nel gradino più alto del podio? Chi si aggiudica il Darwin Awards?
Il Darwin Award questo giro inevitabilmente se lo giudica il cantante degli High Five, il Tony Thompson. Tony Thompson è stato un cantante, diciamo, nato in Texas, cresciuto in Oklahoma, è stato un giovane talento che fin da bambino cantava in chiesa, era una voce solista, quelli erano i tempi in cui giravano ancora i talent scout. Viene trovato un talent scout e gli mettono su un gruppo, lui insieme dei suoi amici, del 1990, che si chiamano High Five. E saranno un po' uno di quei gruppi vocali alla Take That, più o meno era quello il periodo, e Tony Thompson comunque ha questa voce un po' su un registro alto, piace molto.
No, ma io me li ricordo gli High Five, me li ricordo.
E infatti piacciono un sacco, la canzone Like The Way è un successone, registrano due dischi di davvero, vendono palate, non tantissimo al di fuori dell'America, ma comunque vendono palate. Il gruppo dura circa 5 anni, poi divergenze, insomma, tra i membri del gruppo non si vedono più, come tante volte abbiamo raccontato. Lui parte con una carriera solista, ha un discreto successo, cerca di rimettere insieme gli High Five, però con altra gente che fosse più obbediente, al che i precedenti membri gli fanno causa, ma lui non vedrà mai la causa, la fine della causa, perché purtroppo lui incorrerà nella morte più bizzarra che vi racconteremo oggi, ovvero il suo corpo il 1 giugno del 2007 viene trovato accanto a un condizionatore d'aria nell'atrio di un palazzo, nel vuoto, diciamo, di un palazzo, e nel suo corpo vengono trovate tracce consistenti di gas freon, il gas che viene tenuto nei condizionatori e nel frigo, e lui non aveva nessun'altra droga nel corpo, ma pare, a detta delle persone che erano vicino a lui, che fosse un grande sniffatore di gas freon, e con quello che sniffa il gas del frigo il premio penso che se lo prenda lui.
Quando dicono che l'aria condizionata fa male, dice, effettivamente non hanno tutti i torti. Bene, signori, io credo che non potevamo chiudere meglio di così questa nona stagione di Rock is Dead. Ringraziamo veramente Radio Popolare, che ormai da così tanto tempo ci manda in onda. Ringraziamo Andy Gurinaldi, che ha curato la regia di tutta questa stagione e ci ha guidato con mano sapiente. Ringraziamo ovviamente tutti voi che ci avete sempre ascoltato, ci scrivete, ci suggerite artisti da trattare in puntata, eccetera. Ringraziamo i lettori del nostro libro Rock is Dead, il libro nero sui misteri della musica, che continuano sempre a portarci alti in classifica nei libri musicali più venduti. Da parte del buon Epish e da parte mia, Federico Traversa, vi salutiamo, vi abbracciamo e speriamo di tornare quanto prima a emozionarci con la musica e a raccontarvi queste storie stranissime dal lato oscuro della luna. Ciao!
Ciao e grazie!